Salve a tutti, sono Giorgio Modolo per l'angolo della teonomia. Il titolo di oggi è La grande paura e la grande fede. Otto Scott, nel suo libro Robespierre, The Voice of Virtue, richiama l'attenzione su un fenomeno di capitale importanza della Rivoluzione francese: la grande paura. Ad un certo punto, quando la corrosione cominciò a distruggere tutte le forme di ordine sociale, dicerie folli circolarono attraverso tutta la Francia. Paura di invasioni, di disintegrazione e caos distrussero il senso di stabilità e di sicurezza essenziale a forme di civiltà e a percorsi ordinati. Sembrò che il male si fosse incarnato e avesse assunto il dominio della storia. C'era una sensazione generale, inespressa, che fosse comparso qualcosa di veramente diabolico, un male che mandò un brivido attraverso il paese. Uomini che avevano da tempo dimenticato Dio cominciarono a credere che il diavolo fosse reale. La Bastiglia cadde il 14 luglio 1789. Per il resto di quell'estate, anche il popolo francese cadde. Nel loro caso, caddero nella grande paura. Nessuno dei timori di cui erano preda era vero. Ma il loro contenuto, come ha indicato lo storico Eugen Rosenstock Huessy, non era il fatto significativo. Lo fu questa completa paralisi della volontà o della ragione, la profonda convinzione che nessuno più era sicuro nel paese. Questo fu il segno della disintegrazione. Male e follia presero il potere, perché c'era disperazione riguardo a qualsiasi bene. La Francia susseguentemente entrò nel regno del terrore. Ma il terrore era cominciato ben prima nelle menti della gente con la grande paura. Secondo lo storico Rosenstock Huessy, ogni rivoluzione comincia con una grande paura. Essa comparve prima della rivolta contadina dei tempi di Lutero e di nuovo comparve in Germania nel 1930 precedendo Hitler. Federico II nel 1227 descrisse la grande paura dei suoi giorni. Essa fu talmente intensa che egli disse, cito, «La stessa potenza dell'amore per la quale sono governati cielo e terra sembra essere agitata, non nel suo susseguente fluire, ma proprio alla fonte». La grande paura è il primo segnale della disgregazione dell'essere interiore dell'uomo. Il suo modo di vivere è frantumato. In tali epoche e oggigiorno, gli uomini vivono di capitale preso in prestito, vivono dell'eredità ricevuta dal passato, assumono vecchi standard e valori religiosi senza veramente credere in essi. La vecchia fede di una società declina da imperativo religioso a convenzione o usanza accettata. Poi la superficie comincia a crepare e gli uomini si trovano improvvisamente senza le risorse religiose per affrontare la crisi. Diventano timorosi e pieni di colpa e trasalgono al vedere un'ombra. La disgregazione interiore precede quella esteriore. Il collasso comincia nell'anima dell'uomo e si estende rapidamente nella sua società, che comincia a disintegrarsi e prende fuoco. Di fatto, le fiamme della distruzione diventano a quel punto la sola e potente forza sociale. Nelle rivolte estive del 1981 in Inghilterra, i gruppi musicali rock ebbero un ruolo importante nel preparare la gioventù a mettere in atto distruzione e rottura. Significativamente, Johnny Rotten dei Sex Pistols ha riassunto la prospettiva hard rock della vita. Disse: «Noi siamo il futuro, nessun futuro». La cultura giovanile moderna, col suo amore per la musica rock e le droghe, è determinata che non ci sia futuro. La vecchia generazione osserva tutto ciò con orrore, ma priva di fede. La guerra contro l'establishment è più che questo: è guerra contro ieri, oggi e domani, contro passato, presente e futuro. I giovani cantano di appartenere alla generazione pagina bianca della storia, ad un mondo privo di significato e di direzione. Anche la Bibbia parla della fine e dei risultati della grande paura. È la morte. Chi mi odia ama la morte, dice Dio in Proverbi 8:36. Nostro Signore Gesù dichiara che verranno i tempi quando gli uomini diranno alle montagne: «Cadeteci addosso», e alle colline: «Copriteci». Luca 23:30. Mentre cercheranno invano di sfuggire al giudizio di Dio. In Apocalisse 6:16 ci viene di nuovo dato il grido degli uomini in preda alla grande paura. Dicono alle montagne e alle rocce: «Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello». Ancora in Apocalisse 9:6 leggiamo: «E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Desidereranno morire, ma la morte fuggirà da loro». La grande paura comincia nella coscienza dell'uomo, è un fatto religioso ed è una manifestazione dello stato spirituale dell'uomo. Come disse nostro Signore, gli uomini verranno meno per la paura. Luca 21:26. Oggi c'è sufficiente ragione per quella paura. Con la loro incredulità gli uomini hanno distrutto i fondamenti dell'ordine sociale. Il loro mondo si sta sbriciolando perché la sua base morale non c'è più. Ammetterlo pienamente significherebbe pentirsi e tornare al Signore, cosa che gli uomini non faranno. Come risultato, cercano di provvedere una giustificazione politica, economica, militare, sanitaria o complottista per le proprie paure. È usualmente vero che la scena politica sia malvagia e che la sfera economica sia decadente, che la situazione militare sia deplorevole, quella sanitaria manovrata, e sembrano esserci evidenze di un nuovo ordine mondiale che sta tramando per costruire un'ennesima torre di Babele. Sottolineare questi fattori può riuscire a coprire la disgregazione religiosa che c'è dietro ad essi. Evadere la questione religiosa, il collasso nell'uomo della fede necessaria per vivere, produce ciarlataneria, facili soluzioni che trattano solo le piaghe superficiali di un cancro che è profondamente radicato, o, cosa molto popolare oggi, come guadagnare dal disastro mondiale. Presto presto investi in vaccini, c'è un sacco di morte che avanza e ci sono grandi profitti dall'industria che ci vive sopra. La grande paura si sta lentamente impossessando di noi ed è evidente in forma embrionale da tutte le parti. Occultismo e un interesse nel demoniaco ne sono i precursori. Lo è altrettanto e lo è in modo particolare l'incredulità e una religione tiepida. La grande paura significa una strampalata e irrazionale propensione a credere in qualsiasi cosa. Ciò è comune in un'epoca razionalistica e irreligiosa, quando gli uomini non credono in niente, sono più suscettibili a credere qualsiasi cosa e tutte le cose. Credere in Dio e nella sua infallibile parola è limitare tutte le possibilità e le credenze nei termini di Dio e della sua parola. Se crediamo in un mondo di casualità, allora crediamo in un mondo di totale irrazionalità e in ogni tipo di possibilità irrazionale. Il trionfo di umanesimo, di scienza e del pensiero anti-Dio ha sempre marcato l'aumento di superstizione e di credenze illogiche. In Grecia, a Roma, nel tardo Medioevo ed ora è stato ed è così. Se l'ordine predestinato e assoluto di Dio viene negato, allora l'uomo può solo credere in un mondo radicalmente irrazionale e illogico in cui funziona qualsiasi cosa eccetto l'ordine di Dio. E l'uomo, quando vede se stesso come un prodotto casuale di un mondo cieco fatto di accadimenti generati dalla fatalità, è sull'orlo della grande paura. Noi siamo sull'orlo di un'altra grande paura e della più estesa grande paura della storia. Le forze corrosive dell'umanesimo hanno un'influenza mondiale. La sola cosa che può contrastare e vincere gli effetti mortali personali e sociali della grande paura è la grande fede. La fede oggi è stata ridotta a qualcosa di superficiale, a una mera adesione a delle dottrine e ad una professione verbale. Di fatto la Chiesa oggi, come ha fatto per molti anni, zittisce o caccia chiunque commetta il solo crimine di essere d'accordo con la Scrittura nel dire insieme con Giacomo 2,17 che così è pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. E perché dovrebbe non essere morta? Io prego che questo testo di Giacomo e questa posizione, che è la posizione della teonomia e di ricostruzione cristiana, sia riconosciuta e ci si aspetti che quelli che professano di essere cristiani manifestino la loro cristianità con le opere. La grande fede manifesta la potenza di Dio nella storia, Giovanni 1,12. Essa dichiara: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La grande fede dichiara: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Romani 8,31. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Romani 8,37. La grande fede, cari fratelli, non fa shopping di tuniche per il rapimento, ma indossa tutta l'armatura di Dio. La grande paura è preceduta non solo dalla generale mancanza di significato della vita, ma anche da escapismo. Quest'ultimo prende varie forme. Certamente le più forti, forse alcolismo e droghe, sono ovvie forme di escapismo. Ma anche vivere coi genitori fino a 35 anni, sposarsi solo per divertirsi meglio e non avere figli perché sono d'impiccio, Il reddito di cittadinanza, un socialismo sistemico tanto per destra che per sinistra, sono forme d'escapismo il quale precede e accompagna la fine. La fine di ogni epoca è la morte della fede di quell'epoca e, tanto che sia in povertà o che viva nel lusso, senza fede l'uomo non può vivere. Il vuoto della vita lo sopraffà dovunque egli sia e qualche sia la sua situazione economica. L'uomo vuoto cerca di trovare significato in vuoti obiettivi e interessi a breve termine. La vita per lui significa avere davanti un piccolo obiettivo e basta. Sfoggiare l'auto tedesca, lo spritz, i bagordi alimentari e sessuali del sabato sera o fare il leone da tastiera. Ma anche gli obiettivi limitati e insignificanti diventano vuoti quando l'uomo è vuoto e il suo mondo è morto a qualsiasi significato. Questo è il preludio alla grande paura. È stato detto, con qualche fondamento, che la grande paura in Francia fu creata da un complotto. Adrien Duport del Club Breton concepì il piano per demoralizzare la Francia. Furono messe in circolo in tutta la Francia voci che annunciavano l'arrivo di austriaci e di inglesi a massacrare il popolo. Il risultato fu il cedimento di legge ed ordine. Il punto, comunque, è che la gente era pronta a credere qualsiasi cosa. Non c'era un fondamento di buon senso, né una forte fede per mezzo dei quali si potessero valutare i dati. Uno dei fatti più ovvi della rivoluzione francese fu la penosa prestazione del clero cattolico e protestante. Entrambi i gruppi erano pesantemente influenzati dal modernismo di quel tempo o troppo incartati nel loro pietismo per essere rilevanti. Non c'era spina dorsale di fede per resistere l'anarchia. Se Adrien Duport non fosse mai esistito, la grande paura sarebbe accaduta lo stesso. Era il prodotto del cedimento dell'uomo interiore. Il suo mondo stava collassando e anch'egli era collassato. Poco fa ho menzionato le parole di Johnny Rotten dei Sex Pistols. Noi siamo il futuro, nessun futuro. La musica rock dichiara apertamente la morte di ogni significato, celebra la morte, il disprezzo per gli scopi e un risoluto rifiuto di essere altro che suicida. La guerra contro la vita e il significato ebbe inizio con la rivoluzione sessuale, o meglio, uscì allo scoperto con la rivoluzione sessuale. Henry Miller ne mostrò il carattere entropico del cancro quando dichiarò che il suo libro era, cito, un insulto prolungato, una sputazzata in faccia all'arte, un calcio in culo a Dio, all'uomo, al destino, tempo, amore, bellezza e quant'altro si voglia. Fine della citazione. Insieme al Marchese de Sade, l'epoca moderna dice non sia la luce, ma siano tenebre universali e cosmiche. Ora, l'epoca moderna non ha nient'altro davanti a sé eccetto la grande paura. La cultura popolare intorno a noi è vuota e suicida, è orientata all'esistenzialismo del momento perché per tutte le menti moderne nient'altro è reale. L'uomo, ha detto Jean-Paul Sartre, è una futile passione ed egli ben descrisse la mente esistenzialista. La gioventù moderna è passionale ed è anche futile. La sua passione è orientata alla morte. Nei confronti della vita, lavoro e famiglia, la sua reazione è di noia e di fuga. È un fatto interessante e rivelatore che in Inghilterra Oliver Cromwell e i puritani siano in discredito. Il regime di Cromwell, malgrado gli errori, fu l'ultima esperienza dell'Inghilterra con una dominante grande fede. Da allora una cosa è stata chiara: l'Inghilterra è stata più propensa ad onorare le figure alla Beatles che Oliver Cromwell. Come risultato, la terra di Cromwell è una parte molto centrale nel cedimento mondiale dell'uomo interiore e della società esterna. L'Italia non ha mai avuto una figura come Cromwell, perché la fede cattolica non è in Dio e nella sua parola, ma nel magico e occulto dei sacramenti amministrati dalla Chiesa. Una volta che questi si sono dimostrati inefficaci a salvare l'uomo, e l'uomo moderno ha cominciato a deriderli, non rimane più nulla se non un disprezzo per la fede e per chi ha fede. La grande fede deve essere biblica, deve conoscere ed applicare la parola legge di Dio alla totalità della vita e del pensiero. Dio è Signore non solo sulla Chiesa e sull'anima dell'uomo, ma sul tutto della vita. Se Dio non ha parole per l'educazione, la politica, l'arte, le scienze e tutti gli altri aspetti della vita, allora Egli non è Dio, ma uno dei tanti spiriti limitati e locali, chiamati dei dai pagani dell'antichità. La Bibbia invece parla al tutto della vita. La premessa della scrittura e della legge di Dio è che la terra è del Signore e tutto ciò che contiene, il mondo e tutti i suoi abitanti, Salmo 24:1. Come creatore di tutto, il Signore Dio è il comandante di tutto e la sua parola parla e comanda a tutte le cose. La grande fede vive per ogni parola che esce dalla bocca di Dio, Matteo 4:4, ed applica la totale parola di Dio al tutto della vita.